Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Su uno sfondo culturale caratterizzato dall'eclissi del senso della vita, in cui si è molto attenuata la comune percezione della gravità morale dell'aborto e di altre forme di attentati contro la vita umana, si richiede ai medici una speciale fortezza per continuare ad affermare che l'aborto non risolve nulla, ma uccide il bambino, distrugge la donna e accecca la coscienza del padre del bambino, rovinando spesso la vita familiare.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca, tra le pagine e i fogli, le parole di mercoledì 2 marzo 2011. Così il Santo Padre sabato scorso, rivolgendosi ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia per la Vita, tutto incentrato sulla coscienza morale, sul discernimento tra il bene e il male, il discorso del Santo Padre, soprattutto attorno al delicatissimo, mai risolto problema dell'aborto, un invito a tutti a riflettere sulla qualità morale dell'agire umano, che non è un fatto estrinseco, non è un'esclusiva dei credenti, un invito rivolto particolarmente in questo passaggio ai medici, alla loro fortezza nell'assistere le donne, sullo sfondo culturale odierno caratterizzato dall'eclissi del senso della vita. Ed è proprio eclissi la mia password di oggi.
Che bella cosa una giornata sola, un'aria serena roppa una tempesta, all'aria fresca pare già la festa. Che bella cosa una giornata sola, ma tu sola più bella in me, pronta a te, solo, solo mia, son pronta a te, son pronta a te.
Eclissi, divaghiamo oggi su questa parola che ci porta immediatamente in ambito astronomico, guardare, portare gli occhi al cielo, ma anche dentro di noi. L'eclissi del senso della vita è quello che induce molte donne oggi alla scelta drammatica dell'aborto e che induce anche molti medici ad appoggiarla, questa scelta. Eclissi dunque del senso della vita, come ha detto il Santo Padre, e di conseguenza eclissi del senso morale. Eclissi viene dal greco eklepein, che vuol dire mancare, venire meno. Eclissi, cioè mancanza. La radice originaria e indoeuropea è lip, da cui viene anche lasciare e da cui anche un'altra parola apparentemente lontanissima, delinquere. Dunque eclissi e delitto sono due parole parenti strette, alludono in entrambi i casi a una mancanza, la mancanza momentanea della luce del sole o della luna, e la mancanza della legge, dell'osservanza della legge, anche morale. È molto bello vedere come ci portano sempre tanto lontano, no, le parole, e come il Santo Padre evidentemente non le sceglie mai a caso. Eclissi, delitto. L'eclissi del senso morale, il delitto dell'aborto. Su uno sfondo culturale caratterizzato dall'eclissi del senso della vita, in cui si è molto attenuata la comune percezione della gravità morale dell'aborto e di altre forme di attentati contro la vita umana, Si richiede ai medici una speciale fortezza per continuare ad affermare che l'aborto non risolve nulla, ma uccide il bambino, distrugge la donna, acceca la coscienza del padre, rovinando spesso la vita familiare. E se uccide il bambino, è di fatto, per l'appunto, un delitto.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine, fogli, cose, parole.
Eclissi, l'eclissi del senso della vita, l'eclissi del senso morale, l'eclissi del corpo di Yara, tragicamente riaffiorato in mezzo a quelle sterpaglie. Eclissi forse di motivazioni tra i militari italiani inviati nelle missioni difficili del pianeta. Tra i molti dubbi c'è chi invece resiste nella fedeltà a questa propria missione. Riportava ieri la stampa di Torino che il tenente Massimo Ranzani è il 37esimo italiano caduto in Afghanistan dall'inizio delle operazioni in quel paese. Le vittime sono cresciute negli ultimi anni, da un morto nel 2004 ai ben 13 del 2010 e già due scomparsi in questi primi mesi del 2011. E tra i militari provenienti da tutti i paesi del mondo siamo arrivati a ben 2300 morti in Afghanistan, con una distribuzione molto differente, riferiva ieri la stampa. Gli Stati Uniti, che sono evidentemente i più esposti alle operazioni belliche, sono tra i maggiormente colpiti, ma ci sono vittime in tutti i contingenti, dalla Corea alla Nuova Zelanda, Lettonia, pensate, Portogallo, senza dimenticare i caduti civili, evidentemente, per i quali esistono stime assai oscillanti. E poi ricordate l'eclissi dell'Unione Sovietica? Se ne parlava già dalla metà degli anni Ottanta, gli anni di Reagan e di Gorbaciov. Ebbene, proprio a Gorbaciov dedica oggi un articolo di apertura La Stampa, ancora di Torino, La Stampa di oggi. A 80 anni l'uomo che archiviò l'Unione Sovietica. Lo firma Arrigo Levi. Per prima cosa vorrei fargli i più caldi auguri. Levi ricorda i suoi incontri personali con Mikhail Gorbaciov. La sua prima battuta da segretario generale fu: così non si può andare avanti, ma aveva idee imprecise su come si potesse andare avanti. Il risultato finale fu, uso le sue stesse parole, che il vecchio sistema crollò prima che un nuovo sistema avesse avuto il tempo per incominciare a funzionare. Invece di salvare il comunismo e l'Unione Sovietica, che era rimasta sempre più indietro rispetto ai popoli dei paesi sviluppati, soffocata com'era sotto la stretta del sistema burocratico di comando, la sua rivoluzione portò alla fine del comunismo e dell'Unione Sovietica. Pensava all'inizio che avremmo ridato ossigeno al sistema, che l'unione del socialismo con la democrazia fosse ciò di cui avevamo bisogno. Era giusto pensarla così, ma l'uomo propone e la storia dispone. Noi occidentali avevamo aspettato così a lungo l'arrivo di un Gorbaciov che alzasse l'ombra fosca che la seconda superpotenza proiettava sulle speranze di un futuro di pace nel mondo, tanto che quando arrivò per un po' di tempo faticammo a credergli. Bisognò arrivare al suo incontro con Reagan a Ginevra, novembre 1985, perché tutti, compreso Reagan, gli credessero. Prima si poteva pensare, ed era una battuta di Gromyko, che fosse un uomo dal bel sorriso ma dai denti d'acciaio. Ma in quell'incontro Ronald e Mikhail con sorpresa si accorsero che potevano andare d'accordo. Mi accorsi che Reagan era una persona incantevole. Capimmo subito che potevamo dire: si sono incontrate due persone normali. Allora potremmo dire l'eclissi delle nubi fosche, appunto, della Guerra Fredda. E poi dicevamo l'eclissi del sacro, un'espressione che ricorre molto spesso, l'eclissi dei valori, della democrazia, di nuovo del senso della famiglia, cui ha alluso il Santo Padre appunto nel suo discorso di sabato. E, a questo proposito, ma dalla cronaca, da Il Messaggero, aveva molto forte invece il senso della famiglia il produttore Gentiluomo. colui che ha reinventato la fiction, così lo ricorda oggi il Messaggero, Carlo Bixio. 69 anni, è stato colto da malore in un albergo a Milano. È lui che, pensando proprio al disgregamento del nucleo familiare con l'obiettivo di rimettere i valori al proprio posto, con la sua società, la Publis Pay, realizza delle fiction che appunto riportano l'interesse sulla famiglia. Ecco Un medico in famiglia, I Cesaroni, Tutti pazzi per amore. Novità assolute nel totale rispetto della tradizione, che mettono in primo piano appunto il rapporto tra nipoti, nonni, veri padri di famiglia, insomma tra tutti i membri della famiglia. Quindi Carlo Bixio abbiamo ricordato. E nella eclissi appunto della cultura contemporanea, messa a dura prova particolarmente in Italia da vari tagli appunto di natura economica, sembra che invece l'occasione, l'anniversario dell'Unità, dia una mano paradossalmente ai libri e alla produzione libraria. Vi leggo ancora dalla Stampa di oggi, alla preparazione del prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino. L'Unità d'Italia fa crescere una foresta di libri. Il Salone, che metterà ovviamente il suo segno sulle celebrazioni del 150enario dell'Unità, parliamo di un evento che arriverà dal 12 al 16 maggio, e dunque saranno messi in vetrina, vi dicevo, i testi fondamentali di questi 150 anni di storia. Vi cito i 15 super autori che riceveranno un focus particolare in occasione del Salone: Francesco De Sanctis, Giosuè Carducci, Gabriele D'Annunzio, Emilio Salgari, Benedetto Croce, Luigi Pirandello, Filippo Tommaso Marinetti, Giovanni Gentile, Antonio Gramsci, Leo Longanesi, Cesare Pavese, Indro Montanelli, Leonardo Sciascia, Pierpaolo Pasolini, Oriana Fallaci. Si può ben dire che questi nomi non patiranno mai nessuna eclissi di interesse da parte dei lettori e pare anche da parte del mercato.
Questa terra di terra e sassi, a questi laghi bianchi come la neve sotto i tuoi passi, a questo amore, a questa distrazione, a questo carnevale dove nessuno ti vuole bene, dove nessuno ti vuole male, a questa musica che non ha orecchi, a questi libri senza parole. Benvenuto raggio di sole, avrai matite per giocare e un bicchiere per bere forte e un bicchiere per bere piano, un sorriso per difenderti e un passaporto per andare via lontano. Benvenuto a questa finestra, a questo cielo sereno, a tutti i clacson della mattina, a questo mondo già troppo pieno, a questa strana ferrovia unica per dove può andare, ti porta dove tira il vento, ti porta dove scegli di tornare. In mezzo al mare c'è qualche lacrima, ma non fa niente, perché lontano passa una nave, tutte le luci accese. Benvenuto figlio di nessuno in questo paese.
Cari amici, siete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo tra le pagine, i fogli e le parole sulla parola eclissi. Ho preso spunto dal discorso che Santo Padre ha pronunciato sabato scorso alla plenaria della Pontificia Accademia per la Vita. Parlando dell'aborto, Benedetto XVI ha passato in rassegna tutte le conseguenze negative, drammatiche che l'aborto provoca sulla donna, sull'uomo, sui rapporti familiari e nel quadro generale appunto dell'eclissi del senso della vita, ha esortato soprattutto i medici a mantenersi saldi nella tutela di questo valore. Eclissi dunque in senso metaforico, ma vorrei parlare anche un po' dell'eclissi in senso reale adesso. Chi di noi non ha sperimentato almeno una volta nella vita, chi di noi con un po' di anni diciamo sulle spalle, dicevo, almeno una volta nella vita, quella strana sensazione, no, della scomparsa improvvisa o anche graduale della luce del sole in pieno giorno, molto diversa dalla scomparsa dovuta alla presenza di nuvole, all'annuvolamento improvviso, e anche quel particolare cambiamento proprio nell'aria, quell'improvviso freddo vespertino, molto diverso dal freddo della sera. Bene, ha fatto esperienza per esempio nel lontano Medioevo il frate poeta contemporaneo di Dante, il celeberrimo Guittone d'Arezzo. Ora il cielo è oscurato, ma la ventura gira. La planeta mi pare oscurata dello chiar sole che riluce appena. Similmente nel cielo è cangiata, turbata l'aere che stava serena. Luna e stella mi par tenebrata, salvandone una che già non s'allena e per virtute nel cielo è formata. Per lei lo sole si commuove e mena. Orbè mi par che il mondo sia stravolto, forse che avrà a tornare in sua drittura la ditta stella che mi dà conforto. Omo, non desperar troppo in altura, e per bassezza non si tegna morto, che troppo gira spesso l'avventura. Avete sentito in questi bei versi di Guittone d'Arezzo, tratti dalle sue rime, come la sensazione fisica dello smarrimento che assale al momento appunto dell'eclissi si trasferisca quasi naturalmente, no, sullo sconforto, sull'inquietudine derivante dalla perdita di un centro morale, di una luce certa da poter seguire. Quindi come è facile passare appunto dalla percezione fisica di un evento astronomico come quello dell'eclissi alla percezione di uno smarrimento più generale. E dunque sapete che una eclissi di sole si è verificata molto di recente, il 4 gennaio esattamente di quest'anno, e però è stata visibile evidentemente soprattutto non qui da noi, non alle latitudini diciamo dell'Europa meridionale, piuttosto nei paesi nordici, anche in buona parte dell'Africa settentrionale, addirittura in Mongolia, in India e in Cina. Una prossima eclissi è attesa per il novembre del 2013, ma la potranno vedere in Africa equatoriale e in Oceano Atlantico. Per tornare a vederla in Europa bisogna aspettare invece il marzo del 2015, ma anche in quel caso sarà più visibile nel nord del nostro continente.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Da oggi a Roma, alle Scuderie del Quirinale, è in mostra Lorenzo Lotto fino al 12 giugno. Ci sarà tempo di qui a giugno per descrivere, per incontrare questo pittore veneziano un po', vorrei dire, un po' eclissato rispetto ai grandi suoi contemporanei, ovvero Tiziano e Raffaello. Fu anche lui tra i principali esponenti appunto del Rinascimento veneziano, ripeto. Un personaggio un po' anticonformista, un po' originale, che proprio per questo suo carattere particolare si trovò presto un po' appunto emarginato, no? Dalla vita artistica di Venezia, che in quegli anni era dominata soprattutto dalla fortissima personalità di Tiziano. E per questo motivo si trovò spesso così ramingo per l'Italia. Lo troviamo a Bergamo, nelle Marche, una vicenda un po' segnata da insuccessi, da delusioni, e poi colmati da una rivalutazione successiva. E, comunque fu un personaggio sicuramente sofferto, introverso, ecco, in questo forse molto vicino a noi. Dedica a Lorenzo Lotto oggi un grande servizio su due pagine il Corriere della Sera. Pittore inquieto, il Lotto, scrive il Corriere, al limite della nevrosi, che trascorse la vita peregrinando per mezza Italia e la concluse da oblato nella Santa Casa di Loreto. Ma in che modo riesce a coinvolgere così intensamente lo spettatore? Nelle monumentali e splendide pale d'altare a colpire sono in primo luogo i colori, nei finissimi ritratti l'introspezione psicologica, anche se i suoi ritratti erano di natura molto diversa da quelli celebrativi, appunto, di Tiziano, di Raffaello. Non amava la retorica, la falsa retorica, era più fedele al vero, alla realtà delle fisionomie. Nella sua Venezia, scrive ancora il Corriere della Sera, al confronto con Tiziano la sua pittura appariva mancante di misura classica, di monumentalità nelle figure, di magniloquenza, tutti i valori che all'epoca andavano un po' per la maggiore. E così come anche le sue donne dipinte non avevano mai, ecco, la bellezza sfrontata di quelle di Tiziano, capelli sciolti, vestiti scollati, ma erano tutte addirittura un po' bruttine, perché a Lotto non piaceva idealizzare e detestava le bugie della retorica. Gli ultimi anni, leggo ancora dal Corriere della Sera, trascorsero per lo più nelle Marche, dove già da giovane aveva lavorato con successo, ma pur sempre in provincia. Nel 1550, corto di soldi e soprattutto di clienti, organizzò un'asta ad Ancona di 46 dipinti che si era stancato di portare avanti e indietro per l'Italia. La vendita fu un insuccesso e Lotto si dovette accontentare del ricavato di solo 7 quadri. 4 anni dopo, ecco come scrive nelle sue memorie: «Per non andarmi addolgendo più in mia vecchiaia, ho voluto quietar la mia vita in questo santo loco». Ed entrava, dicevo, nella Santa Casa di Loreto, impegnandosi a dedicare appunto al servizio del prossimo il resto della sua vita. Un documento ci informa che nel 1957 questo pittore ansioso, ipersensibile, melanconico, pessimista, 1557, era già morto. Allora, da oggi alle Scuderie del Quirinale, Lorenzo Lotto. E vorrei poi segnalarvi anche un'altra novità, visto che stiamo parlando di mostre e di opere d'arte. Sta crescendo l'offerta delle visite didattiche all'interno dei Musei Vaticani. C'è questa particolarità, questa novità che vorrei ricordarvi, il percorso multisensoriale, che è pensato proprio per persone con difficoltà visive. C'è l'aiuto di operatori didattici specializzati, l'ausilio di particolari sussidi tattili, acustici, insomma forme di comunicazione alternative per aprire le ricchezze dei Musei Vaticani anche alle persone, come si dice oggi, diversamente abili, insomma coloro che non possono vedere. Per saperne di più, il sito dei Musei Vaticani è a nostra disposizione, museivaticani.va. Amici, oggi abbiamo divagato su eclissi. Questa parola il Santo Padre l'ha usata in senso metaforico, alludendo all'eclissi del senso della vita, che poi è un altro nome dell'eclissi del senso del sacro, dell'eclissi dei valori. L'ha usata sabato scorso alla Pontificia Accademia per la Vita. Tutti indizi, appunto, dicevo, l'eclissi della vita, l'eclissi del senso della vita, l'eclissi del senso del sacro, indizi un po' di oscurità, appunto, del nostro tempo. Ma io vorrei ricordare che l'eclissi di fatto è solo una momentanea sovrapposizione di corpi celesti, no? Uno nasconde l'altro in un allineamento appunto momentaneamente infelice, destinato però poi a scomporsi, a restituirci la luce. Dietro la luna che copre il sole continua a essere sole. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticano.
A mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole. Pagine,
fogli,
parole,
parole.
Parole.